buona domenica a tutti, 9 e 3 minuti. E allora, guerra aperta tra Israele e Iran. Avete visto le immagini impressionanti dei giorni scorsi, dei cieli illuminati dagli attacchi. Pesano ovviamente i timori che sono quelli legati al nucleare. Netanyahu assicura che gli ayatollah non sanno che cosa gli aspetta e l'Iran, dal canto suo, minaccia tutti i paesi che difenderanno Israele, diventeranno a loro volta obiettivi. Insomma, quanto questa guerra potrebbe allargarsi, questo ulteriore fronte di guerra, e come serve porsi, insomma, per scongiurare conseguenze pesanti per tutti, ricordando che si apre il G7, quindi insomma i leader metteranno prima di ogni altra cosa sul tavolo anche questo. Allo 02 25 15 15 vogliamo sentire le vostre opinioni, i vostri punti di vista. Andiamo a Roma, cominciamo dal festeggiato. Andrea Pappalana, buon compleanno. Insomma, buon lavoro.
Grazie. Prende la patente.
È maggiorenne. Auguri.
Sì, posso fare delle cose che prima non potevo fare.
Infatti, appunto.
Grazie a tutti, anche quelli che stanno scrivendo. Grazie.
Invitiamo, fatelo ancora di più, inondatelo, scrivete anche a Giacalone per suo tramite.
Privati.
Buongiorno a Davide Giacalone.
Buongiorno, buona domenica.
Luigi Santarelli.
Bentrovati, buona domenica.
Buongiorno a Barbara Sala.
Buongiorno Enrico Galletti.
Vi aspettiamo 02 25 15 15, si parte.
Saluti da zia Mara, mi chiede come stai. Ti ho dato tutto ma tu vuoi il cuore? Dai. Lasciami almeno metà. Non guardarti indietro, indietro, sei Raffaella Carrà, che mi canta Pedro, 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 Pedro. È colpa mia, è colpa tua, non è importante, certe cose si fanno in due, tre, qua. Brutta godida per tutta la vita, nostalgia di quello che mi facevi tu. Da godida, lascia che ti dica che non va via il tuo profumo dai pensieri.
Nuova canzone dei The Colors, RTL 102.5, l'indignato speciale di questa domenica 15 giugno. Probabilmente in un altro momento di questa trasmissione saremo qui a 15 di giugno a parlare di stagionali, di balneari, vedi?
Domenica prossima, direi.
Bisogna vedere cosa succede. Perché
anche,
se qui...
anche l'anno prossimo è uguale. Comunque.
Oppure rimettiamo la puntata dell'anno scorso. Tanti temi sono quelli.
Però vedi, adesso siamo qui a parlare con paura di quello che sta accadendo. Perché il numero di guerre e l'utilizzo che noi facciamo nelle nostre giornate di, scusate, di questa parola, sta aumentando.
Naturalmente, no, è qualcosa che preoccupa. E allora riepiloghiamo un attimo che cosa è successo nelle ultime 48 ore, su cosa si concentrano, no, Davide? Ovviamente le preoccupazioni. Perché Israele ha attaccato l'Iran e perché lo ha fatto proprio adesso, rispetto a quanto possiamo naturalmente analizzare?
L'Iran sono anni, detto diverse migliaia di volte, che intenderanno distruggere, cancellare Israele. Anzi, loro non lo chiamano neanche Israele, l'entità sionista. Come è noto da tempo, l'Iran insegue la possibilità di realizzare e quindi disporre di una bomba atomica. Quello che è sicuro, accertato, è che ha impianti di fertilizzazione per fare... Per fare un ordigno atomico occorre il materiale fissile nucleare ma arricchito, quindi di fertilizzazione, e poi ci possono essere diverse, diciamo così, fonti di intelligence, comunque erano abbastanza vicini alla conclusione. Dall'altra parte, Israele avrà detto qualche migliaio di volte che loro non avrebbero mai consentito che agli iraniani di arrivare alla bomba atomica, come del resto già capitò con Saddam Hussein. Certo. Saddam Hussein, gli israeliani a radere al suolo il reattore di Osirak. Certo. Perché? Perché sono potenze ostili, guidate da criminali, e quindi l'arma atomica è l'ultima delle cose che gli puoi consentire. Tutto il resto del mondo, per esempio tutto il mondo arabo, musulmano, sunnita, Se potesse vedere gli ayatollah cancellati dalla storia, saremmo tutti favorevoli. Noi democrazie europee saremmo tutti favorevoli, gli Stati Uniti saremmo tutti favorevoli. In realtà Israele ha fatto, a partire dall'altro ieri, il lavoro sporco, ma diciamo così, facendo una sorta di cortesia a tutti e colpendo, adesso poi bisogna vedere, perché la superiorità militare e soprattutto aerea israeliana è in dubbio, però bisogna vedere l'esito finale dell'operazione, cioè quanto riesci a bonificare dell'operazione atomica. Molto, hanno dimostrato di colpire a ragion veduta, con precisione assoluta. È un'operazione che non ha nulla a che vedere con quello che succede a Gaza, anche se ricordiamoci che l'annientamento del regime teocratico iraniano sarebbe più che sufficiente per fare la pace anche a Gaza, perché i finanziatori del terrorismo a Gaza sono proprio appunto gli iraniani. Voi domandavate, dobbiamo avere paura? Beh, insomma, diciamo così, in un mondo in cui si spara non è che uno può stare, diciamo, sereno oltre un certo limite, però gli iraniani hanno risposto all'attacco israeliano, hanno lanciato centinaia e centinaia di missili sulle città israeliane. Io ricordo a tutti che Israele è più piccola della Sicilia, non è che sia questo territorio, non è la California. Migliaia di missili che puntano su quella striscia di terra rischiano di fare un danno enorme. Eppure di quelle migliaia di missili, purtroppo non tutti vengono parati, ma la stragrande maggioranza vengono parati. Allora forse è il caso anche di raccontarlo agli italiani che spendere per la difesa significa anche spendere per sistemi come Iron Dome, cioè la tutela dello spazio aereo israeliano. Ripeto, è impossibile evitare che qualche missile passi, e però la grande maggioranza, la stragrande parte della reazione iraniana è stata cancellata dalla contraerea israeliana. A me sembra un ottimo investimento di difesa.
E qualcuno fa fatica a capirlo, a comprenderlo, Andrea, c'è bisogno di visualizzarlo, e poi come ci si deve porre nei confronti di questo rischio atomico, no? Di cui si parla, perché evidentemente è il tema che sta dietro alle notizie che raccontiamo in queste ore.
Ma sai, qui c'è un problema di fondo. L'opinione pubblica internazionale, prendo per tutti come esempio il presidente francese Macron, ha usato parole molto dure nei confronti di Netanyahu, molto dure. Addirittura
per Gaza.
Lo stesso in Inghilterra, addirittura dei ministri chiedevano sanzioni nei confronti dei ministri ultra ortodossi del governo di Netanyahu. Quindi il giorno stesso dell'attacco israeliano all'Iran, Macron ha detto: ha perfettamente ragione, Israele non può che fare questo dovendosi difendere.
E noi siamo dalla parte di Israele.
E noi siamo dalla parte di Israele. Subito. Quindi uno dice: ma come mai il giorno prima? Perché sono due cose che per l'impatto mediatico sono molto diverse. Una cosa è Gaza, quindi l'orrore che ci prende anche di fronte a certe immagini, certe situazioni veramente drammatiche, eccetera, rispetto poi a un'azione militare molto precisa, chirurgica, come ha detto giustamente Davide. Pensate che sono andati, il motto principale dell'esercito israeliano è: li andremo, vi verremo a prendere ovunque voi siate, e vanno a prendere il consigliere militare di Khamenei, il consigliere
capo delle guardie.
Quindi, però guardate, quello che a me colpisce, ne parlavo prima con Davide, è che uno dice: beh, l'Iran è un paese teocratico, un paese orribile, un paese... Poi ho letto una testimonianza riportata da Repubblica di una collega che è stata per molti anni in Iran e che diceva: guardate che è a volte un popolo meraviglioso, ma spesso anche ipocrita. Mi sembra che assomigli un po' a un altro tipo di popolo. E questo, facciamo una nostra autocritica, no? Perché comunque, dice, io non ho mai mangiato tanto maiale come in Iran. Come sapete, nella religione, soprattutto gli sciiti, sono molto rigorosi da questo punto di vista, sono molto ortodossi. E andate a prendere, dice, io sono astemia, ma non ho mai visto tanto alcol come nel mio soggiorno di parecchi mesi in Iran. Quindi c'è questa possibilità, e io penso che sia una qualche cosa di veramente molto importante, che questo colpo inferto agli sciiti di Khamenei e compagnia varia possa in qualche modo cambiare la situazione politica all'interno di quel paese. E questo sarebbe significativo.
Allora andiamo al telefono allo 02 25 15 15. Cominciamo dal primo ascoltatore di oggi, si chiama Franco. Ciao Franco, buongiorno e benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Da dove?
Da Taino, Varese.
Varese. Prego.
Allora, io ritengo, cioè, condivido tutto quello che ha detto Giacalone e anche l'altro suo ospite
Andrea, però
la cosa che non condivido con lui è il fatto del lavoro sporco. Loro hanno fatto un lavoro di difesa della loro libertà e quindi a un certo punto non è un lavoro sporco, ma è veramente un qualcosa che ci si dovrebbe aspettare quando sono minacciati intorno alla loro piccola isola come la Sicilia da milioni di persone, guerrieri e terroristi che sono stati, diciamo, sovvenzionati dall'Iran.
Mi scusi se la interrompo, ma siamo assolutamente d'accordo. Intendevo lavoro sporco come il lavoro di guerra, in questo senso. Sporco non era una valutazione morale del lavoro. E gli iraniani pagano e sovvenzionano i terroristi di Hamas. I terroristi
solo,
di Hezbollah,
esatto,
che stanno dalla parte del Libano e che sparano quotidianamente su Israele. Pagano e finanziano i terroristi Houthi, e quindi il danno sul passaggio verso il canale di Suez. Cioè gli iraniani sono tutto questo, altro che stato sovrano che qualcuno delira mandandoci messaggi. Ma scherziamo, è uno stato canaglia, uno stato criminale, è uno stato che aiuta Putin in Ucraina fornendo i droni. È la corsa verso l'arma atomica, è una corsa che certamente, indubitabilmente deve essere fermata. Su questo non ci piove. Lavoro sporco si riferiva al fatto lavoro di guerra. Tra l'altro ne approfitto perché vedo che c'è un messaggio che dice: agli israeliani che hanno colpito con precisione in Iran dimostra che avrebbero potuto fare la stessa cosa a Gaza. No, purtroppo no. Purtroppo no, perché a Gaza a mettere le rampe di missili sopra l'ospedale oncologico infantile, pediatrico, sono stati quelli di Hamas. A quelli a stare sotto gli ospedali e sotto le scuole sono Hamas. I criminali che hanno utilizzato la morte dei palestinesi sono Hamas, cioè gli amici degli iraniani, ancora una volta. Poi si può discutere se ha fatto bene o meno il governo israeliano ad accedere a questo modo di fare la guerra desiderato, organizzato, voluto e preparato dagli iraniani e da Hamas.
Franco.
Assolutamente così. La questione, fra l'altro, che lei dovrebbe comunicare è che le notizie relative ai morti e ai feriti vengono dati dall'autorità palestinese e quindi non si sa se questi valori, queste notizie siano corrette oppure siano non corrette. Io credo che non lo siano. E oltretutto, come diceva lei, il fatto che bisogna tenere anche presente che quando ci sono state le elezioni in Gaza, la gente ha votato, non so se forzatamente o meno, per Hamas, ricordatevi anche di questo.
Sì, quindi, però l'ho fatto, attenzione, Hamas certo, vinse le elezioni avendo come avversario unico, l'avversario unico era Al-Fatah. Si sono sfidati a colpi di armi da fuoco praticamente, certo. Non è che fossero elezioni. E comunque queste elezioni sono fatte 15 o 16 anni fa.
Certo.
Dopodiché, i palestinesi di Gaza, i Gazawi, sono ostaggi nelle mani di Hamas, non sono ostaggi rapiti nel loro paese come gli ostaggi israeliani, ma sono sostanzialmente ostaggi come gli israeliani. E se voi prendete, non nella mia interpretazione o quella che capisco potrebbe essere anche la sua, ma le parole di Sinwar, Yahya Sinwar diceva: noi porteremo, dovranno morire 10.000 civili palestinesi a Gaza, 10.000, attualmente siamo un po' sotto 6.000 sembrerebbe, ma l'obiettivo era quello di far ammazzare i Gazawi, cioè i palestinesi.
Assolutamente. E in Italia, come lei ha detto, noi siamo ipocriti, molti sono ipocriti e se ne vanno in giro gridando viva Palestina o addirittura adesso viva l'Iran. Questa è una cosa inammissibile.
Grazie Franco per averlo sottolineato, insomma, per aver detto la tua al telefono. Grazie mille. Allora c'è un'agenzia che vi leggo, sono le parole del ministro degli esteri iraniano e dice: questa volta Israele ha oltrepassato una nuova linea rossa. Il regime sionista ha oltrepassato la linea rossa del diritto internazionale attaccando siti nucleari vietati in qualsiasi condizione. Queste le parole del ministro degli esteri.
Che come vedete non pronuncia neanche Israele.
No.
E loro non l'hanno mai riconosciuta.
Non esiste nei libri di scuola, no?
Israele. La cosa pazzesca è che la Persia e Israele erano alleati. Cioè l'Iran pre-Ayatollah e Israele erano paesi che commerciavano in assoluta pace gli uni con gli altri. È stato Khomeini a imporre la svolta.
Certo. Andiamo da Marco, altro ascoltatore in linea allo 02 25 15 15. Ciao Marco, da dove? Benvenuto.
Buongiorno a voi, buona domenica a tutti. Mi chiamo Marco, chiamo dalla provincia di Como.
Vai.
E allora il mio semplice contributo, io ho ascoltato con molta attenzione, sto informando in questi giorni, quindi al di là delle giuste giustificazioni che vengono date circa gli attacchi di Israele, il fatto che Israele non sia riconosciuto da tutti, io volevo semplicemente dire questo, che sarà una banalità, però comunque al netto di tutto quello che sta succedendo non esiste una guerra giusta. E pertanto tutti questi attacchi, tutto questo che anche Israele sta commettendo in questi mesi, perché è vero tutto quello che avete detto voi, è indiscutibile, però resta il fatto che la linea sia stata superata da un pezzo, per quanto mi riguarda.
Tu però
per ciò che riguarda
parli di Gaza.
Esatto. Okay. Io vedo un filo conduttore, nel senso che non dimentichiamoci, ma non devo certo dirlo a voi, che Israele è il secondo esercito più forte al mondo. tra l'altro foraggiato in tutte le maniere dagli Stati Uniti, e pertanto non può esistere una guerra giusta, perché è solo una guerra distruttiva che sicuramente prima o poi annienterà, come l'avete definito voi, lo Stato canaglia dell'Iran, e su questo sono d'accordo, ma annienterà anche il resto.
Andrea ha oltrepassato la linea, mi rivolgo ad Andrea,
scusa,
ha oltrepassato la linea rossa su Gaza Netanyahu?
Beh, indubbiamente la vicenda di Gaza lascia un segno nell'opinione pubblica, nella politica internazionale, perché comunque quello che vediamo non può farci piacere, è ovvio, no? Però io concordo con quanto ha detto Davide prima. Forse è venuto il momento anche di dire che i palestinesi sono ostaggio di Hamas. Hamas non è la Palestina.
E che quella storia comincia con il 7 ottobre, con un massacro di 1500 israeliani massacrati, donne violentate, bambini sbudellati. Perché questo non c'è nella retorica?
Perché non c'è questo?
Poi vorrei sapere una cosa, secondo lei è un bene o un male che l'Italia sia un paese unito, che sia una nazione?
Mio parere?
Sì.
Ma certo che sì.
E allora le informo che ci sono tre guerre di indipendenza giuste, perché se no noi non saremo, se no noi non avremo l'unità d'Italia.
Rispetto alla tua premessa, no Marco, evidentemente non ci sono guerre.
Chiedo scusa a tutti. Tre guerre di indipendenza, ma sono tre guerre che sono successe due secoli fa.
Che significa? Guardi, la prima e la seconda guerra mondiale
la seconda guerra mondiale.
Sono
una riflessione insieme a lei.
Certo.
La seconda guerra mondiale, ad un certo punto, è diventata una guerra civile, no?
Certo, certamente. Ecco. Sono cosciente di questo.
Era giusta?
No, non dico che non era giusta, però non dimentichiamoci, no, era giusta. Tutta l'attività dei partigiani, tutta l'attività di cacciata del nemico, però non dimentichiamoci che questo ha comportato poi un eccesso di violenza, un eccesso di odio.
Certo.
E in questa guerra giusta, come la definite voi, voi non potete negare, nessuno può negare che la resistenza, i partigiani abbiano fatto delle atrocità che sono andate
ma ci mancherebbe,
perché bisognerebbe negarlo? Se lei dice la guerra è un fatto atroce, mi pare assolutamente ovvio, giusto, ed è così che non esistano guerre giuste. Invece no, non è affatto giusto. Perché? Perché se io sono aggredito da terroristi, io ho il dovere morale di reagire. Del resto, voglio dire, se c'è una rapina in banca qui sulla strada a Roma, qua sotto, e dei delinquenti tirano fuori il mitra e sparano, i carabinieri e le polizie giustamente tirano fuori le armi e sparano.
Non c'è dubbio che sono atti di violenza e
che qualcuno morirà. Ma è giusto così,
Marco?
Ma proprio perché avete fatto, dopo concludo, vi lascio la vostra trasmissione. Ma lei concorderà, proprio per l'esempio, proprio per l'ultimo esempio che ha fatto della rapina, ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, quello che è successo al brigadiere due giorni fa.
Certo.
Lei concorderà che lo Stato di diritto ha il diritto, ha il dovere di fare un'azione proporzionale. E se io arma dei carabinieri, mi abbassassi allo stesso livello di un delinquente che spara al primo obiettivo sta rapinando, io non diventerei più uno Stato di giustizia.
Attenzione. Se c'è qualcuno che spara, le forze dell'ordine devono sparare.
Quella è la proporzionalità.
Hanno il dovere di sparare. Nessuna forza dell'ordine in Italia è mai uscita a sparare a gente che non sparavano, perché non sparava, perché sia chiaro.
Lei parla con uno che è stato 30 anni nelle forze dell'ordine.
Io sono stato 66 anni in questo paese, voglio dire.
Io ho 57, però voglio dire, e quante volte noi siamo stati educati a un'azione civile anche nei confronti del peggior
Ha visto la civiltà dell'IDF, dell'esercito israeliano, che in Iran non ha colpito i civili? A Gaza non si può fare perché c'è l'inciviltà terroristica di Hamas che vuole siano uccisi i civili. Non può trarre un giudizio morale e basta. Io credo sia un errore quello di Israele, ma non posso dare un giudizio morale.
Benissimo. No, io non sto dicendo che non deve reagire. Io mi auguro, poi sa, i sogni sono sempre belli. Io mi auguro che l'azione giusta non sia sempre proporzionata. E io mi rifiuto di ascoltare, poi davvero concludo, quello che qualcuno di voi, adesso non ho capito bene chi abbia detto, che la Palestina sia ostaggio di Hamas.
Allora, sì, se la i palestinesi sono ostaggio di Hamas, l'ho detto io, glielo confermo.
Certo, no.
Scusami Marco, per chiudere c'è un altro tema che abbiamo sfiorato prima, ma davvero in 30 secondi che cosa ne pensi? C'è una lezione che arriva all'Unione Europea, no, da questa situazione che stiamo raccontando sulla necessità di arrivare a un riarmo, di arrivare a una difesa, chiamiamola come vogliamo, ma ci siamo capiti, insomma, farsi trovare pronti in termini di difesa. Tu sei d'accordo su questo?
Purtroppo sì, perché non bisogna avere, non bisogna essere retorici, purtroppo sì. Una buona difesa passa anche da un buon riarmo. Non possiamo più, soprattutto per quello che sta succedendo negli Stati Uniti con la politica di Trump, non possiamo più pensare di essere sotto l'ombrello esclusivo degli Stati Uniti. Certo ci vorrà tempo, noi non siamo gli Stati Uniti, però sicuramente l'idea che qualcuno ci debba vedere un po' più forti, ma concludo, e soprattutto è auspicabile, un po' più uniti. E da questo punto di vista io reputo che il governo Meloni stia facendo un ottimo lavoro.
Grazie Marco.
Ciao, buona giornata.
Grazie mille. Siete la mia radio preferita.
meno male, continua così.
Comunque
vi auguro tutti una buona
grazie.
Non so se avete notato come i messaggi
in 10 secondi
sono ambigui oppure sono da una parte o dall'altra, no?
Tra poco infatti magari ci arriviamo e
li leggiamo al 378-378-1025, ma vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15, pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
In mezzo al viale giocavo a pallone, sulla strada serrata che mi è cresciuto,
dove il cielo è bordo immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente.
Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro, non ho futuro se ti perdo. Siamo trovati sotto un chiaro di luna, forse un po' stropicciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita, scriverei una poesia. Pa, 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 pa.
È difficile saper distinguere l'amore dalla follia.
Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro, non ho futuro se ti perdo. Dai la mia vita che non è infinita, un prezzo onesto, ma per fortuna che poi ci siamo trovati sotto un chiaro di
ciò che vive dentro noi e non sbiadisce mai come foto polaroid.
Se non mi domando chi eravamo, io non mi ricordo chi siamo. Per un briciolo di allegria,
ce la siamo portata per tutta l'estate del 2023 questa straordinaria collaborazione tra Blanco e Mina, un briciolo di allegria qui su RTL 102.5.
E dobbiamo tornare alla situazione internazionale insieme a voi allo 02 25 15 15 al telefono e tra poco, come promesso, invece i vostri messaggi al 378 378 1025. Enrico, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Da dove ci chiami?
Grazie per la trasmissione. Chiamo da Cornigliano Laudense, provincia di Lodi.
Sì. Vai. Enrico?
Dunque, sì, ci sono, ci sono, ci sono. Allora, immagino appunto che volessi sapere una mia opinione al riguardo.
Se vuoi, se no argomento, sì, no, argomento no. Libero, quello argomento che preferisci. Esatto.
Ti dico di cosa parlavamo fuori onda, perché sennò diciamo vireremmo su. Vai.
No, vabbè, non serve male parlare di argomenti piacevoli, purtroppo la realtà ci obbliga diversamente. E, a riguardo mi sono fatto questa idea, e naturalmente non è detto che sia per forza è giusta come idea. A pensar bene, Israele ha scelto il momento migliore per attaccare l'Iran. Prima, in altri frangenti, sarebbe stato estremamente più difficile, perché c'era ancora Hezbollah al massimo della sua potenza, invece adesso è stato ridimensionato. C'era un regime diverso in Siria, e anche qua c'è stato un cambio di regime. C'erano gli Houthi, quelli sono sempre presenti, sono presenti ancora adesso, però sono un attimino tenuti più sotto controllo. C'era anche una leadership forte di Hamas. Naturalmente la guerra su Gaza purtroppo continua e siamo ormai a 55.000 morti, però la leadership terroristica di Hamas al momento è smantellata. L'ultimo leader, Mohamed Sinwar, è stato anche lui ucciso. C'è da un'altra parte gli Stati Uniti con il nuovo presidente, che naturalmente sono ancora più forti alleati di Israele. Quindi, diciamo, per fare lo strike sull'Iran o si sceglieva questo momento, questa finestra temporale, o se no c'era il rischio di perdere l'occasione.
Ecco, proprio sul ruolo degli Stati Uniti, no? Sul ruolo di Trump in tutto questo, sapeva, non sapeva, da Israele avrebbe potuto fare qualcosa? Davide, qual è la tua sensazione?
No, ma per legarmi alla questione temporale che dice il nostro amico, attenzione, c'è una questione molto significativa. Erano stati aperti, dati, 60 giorni per il negoziato a Doha, cui gli iraniani stavano partecipando, ma non concludendo. Ormai questa, diciamo così, è diventata la dottrina Putin, o se preferite Putin, che ha preso esempio dagli Ayatollah. Cioè, io dico di volere negoziare, negozio, negozio, ma non si arriva mai a nessuna conclusione. E la Casa Bianca aveva detto 60 giorni, nessuno deve muovere un dito. L'attacco israeliano è partito al 61esimo, cioè alla conclusione. Poi è senz'altro vero che ha pesato molto il cambio di regime in Siria. Non ha pesato l'indebolimento di Hamas, di Hezbollah o degli Houthi, perché sono tutti lì, sono ancora lì, non tutti, diciamo, Hezbollah un po' sono stati uccisi, ma sono lì. E questa è la dimostrazione che sono due questioni, sono due partite diverse, cioè quella che è stata mossa nei confronti dell'Iran. Non a caso, lo ricordava prima Andrea giustamente, non a caso non c'è un paese, una democrazia europea, che non abbia detto siamo al fianco di Israele, perché è indubbiamente un'operazione di pace. Quella guerra è indubbiamente un'operazione di pace, perché colpisce reattori, impianti di fertilizzazione e capacità nucleare iraniana, che era una promessa di guerra nucleare. La partita a Gaza è completamente diversa, e purtroppo il fatto che Hezbollah da una parte, Hamas da quell'altra, siano ancora lì, colpite, sì, indebolite, sì, ma siano ancora lì, è probabilmente la dimostrazione che la scelta di Netanyahu, del governo israeliano, di accedere alla forma di guerra proposta e voluta da Hamas non è stata una scelta particolarmente lungimirante. Naturalmente, dopodiché bisognerebbe aggiungere, e che altro avrebbero dovuto fare dopo il 7 ottobre, dopo l'eccidio? Che altro avrebbero potuto fare? Avrebbero dovuto dire perché non siamo per la pace? Perché gli altri, perché questi sono finanziati appositamente per uccidermi, perché sono entrati dentro il mio territorio e hanno fatto un macello di cui la grande differenza, il nostro primo ascoltatore ricordava le fonti di informazioni, di cui la grande differenza è che gli israeliani non hanno voluto rendere pubbliche le immagini di quello che hanno fatto quelli di Hamas per rispetto delle vittime. Quello che invece viene fatto a Gaza non è che viene reso pubblico, viene mandato in mondovisione, ma non è che il fatto che uno veda la seconda cosa significa che non esiste la prima. Quindi quel problema c'è. Poi non c'è dubbio, a mio avviso, questa è la mia opinione, che l'operazione di Israele a Gaza ha superato i limiti della sopportabilità.
Enrico.
Sì. E appunto prima parlavo di pensar bene, ecco, a pensar male mi rimane ancora questo dubbio, però che Netanyahu abbia utilizzato un'ulteriore occasione per prolungare il suo governo a Israele in maniera ancora in sella nel periodo di guerra. Ha rischiato in settimana il governo perché di nuovo si parlava della legge del servizio militare obbligatorio per gli studenti delle scuole rabbiniche, e ha rischiato di cadere perché appunto c'era i vari Smotrich e Ben-Gvir che volevano uscire dal governo. Diciamo che è stato anche questo un
Anche questo spieghiamolo, perché non è detto che tutti quanti abbiano il governo Netanyahu è il governo più a destra della storia di Israele. Israele peraltro nasce come stato sostanzialmente socialista, i fondatori erano socialisti, Golda Meir era socialista e così via andando. Questo è il governo più a destra che ci sia mai stato ed è sostenuto da alcuni partiti. La vita politica in Israele è molto vivace, molto frammentata, ci sono molti partiti, ci sono nella Knesset, cioè il Parlamento, ci sono due partiti arabi, due. Vorrei sapere in quale posto dall'altra parte ci sono formazioni ebraiche. È sostenuto da partiti integralisti, da veri integralisti, profondamente integralisti religiosi. E però la guerra ha le sue regole e ha bisogno delle persone. E una delle cose che fu presa come accordo da Ben Gurion quando fu fondato Israele è che gli studenti rabbinici non avrebbero partecipato alle forze armate, perché era importante preservare un gruppo di persone che continuasse gli studi della Torah. E il problema qual è? È che quelli che continuano a fare gli studi della Torah sono diventati tantissimi, mentre quelli che devono andare a combattere, considerate le perdite, e poi la popolazione di Israele è quella che è, non è che è enorme. E quindi avevano stabilito che no, basta, non questa cosa che gli studenti della Torah potevano essere esentati da fare il servizio militare doveva essere conclusa, il che metteva in crisi il governo Netanyahu proprio perché sostenuto da forze integraliste. Questo chiedo, ma giusto per il riassunto delle precedenti puntate, che uno faccia affaccia bombardamento in Iran per evitare questo. Sapete quante volte è stata presentata emozione di sfiducia a Netanyahu, diciamo N tendente all'infinito? Israele è un paese, è una democrazia talmente straordinaria nel suo seno che durante la guerra, durante le guerre, in questo momento ci sono le manifestazioni di piazza in Israele, dentro Israele, degli ebrei che protestano, di cittadini israeliani che protestano contro il governo Netanyahu. Paese un po' particolare.
Grazie Enrico,
però
grazie
c'è
mille.
C'è un processo per corruzione che sta andando avanti.
Ci sono anche, non c'è dubbio, c'è anche una magistratura che lo ha inquisito Netanyahu per la questione di corruzione, non ci sono sentenze.
All'ultimo dietro si è dato malato e poi ha dichiarato guerra all'Iran. Comunque vabbè,
all'Iran guerra, e stiamo parlando dell'altro ieri, adesso sono tempi diversi.
Ciao Enrico.
Comunque sì, si ha cercato in tutti giornata. I modi di sottrarsi alla giustizia, su questo non c'è dubbio.
Ciao Alfred, allo 02 25 15 15, ciao, buongiorno.
Buongiorno, sono Alfred e chiamo da Bergamo.
Sì.
Origini sono albanese. In primis volevo salutare il Giacalone, che è mio idolo, anche se non siamo d'accordo su tutte le cose.
Meno male.
Mamma mia.
è combinato malissimo.
Tutte le mattine, quindi è mio idolo.
Niente, io volevo dire la mia in poche parole perché ho da fare. Niente, sì. Sono un po' contro sul tutta la guerra che sta facendo Israele contro sia Gaza e sia Iran. Perché c'erano in ballo i colloqui di pace e si vede che è stato fatto un po', diciamo, quel giochetto di ti tengo distratto, intanto cominci la guerra dall'altra parte.
Che
fatto dall'America, basta.
Cioè, no, questo, poi, scusami, questo non ho capito. Vabbè, tu sei contrario alle guerre, ma non si può dire Israele, la guerra che Israele sta facendo contro Gaza, ovviamente, no, perché lì le dinamiche sono più ampie. Ma allora, sugli Stati Uniti e la distrazione, questo non mi è chiaro.
Allora, lo dicono in tanti, ma nessuno va alla, cioè, deve arrivare anche la prova, giustamente, se è stato fatto, che praticamente mentre Trump cerca di fare i colloqui di pace, è stato distratto lo Stato iraniano e invece è cominciata la guerra da Israele che ha attaccato Iran. Giustamente Iran è un Stato islamico, magari dittatura, eccetera, eccetera.
Ma guardi che Trump ha applaudito questa cosa.
Sì, che ha applaudito praticamente che è stato attaccato, giusto? Però prima ha cercato di fare un...
non c'è riuscito, sono andate avanti per mesi a Doha,
bisogna, allora bisogna sempre tentare in tutti i modi, giustamente, poi è ovvio che non va a importo una cosa che desideri, giustamente, però prima di andare ad attaccare subito, come ha fatto Israele, che da Gaza si è spostato tutto a Iran, mi sembra un po'... un po' eccessivo. Poi ovviamente io su Iran non ho niente da dire, che praticamente è uno stato che minaccia sempre Israele, eccetera eccetera, però ricordiamoci anche che non vogliono che creano la bomba atomica, ma Israele è narrante di bombe atomiche, giusto?
Come ha detto lei, se c'è una persona rispetto alla quale Netanyahu finisce con l'essere un moderato, è proprio Trump, nel senso che il povero Netanyahu vorrebbe eliminare Hamas da Gaza. Okay. Trump aveva pensato di eliminare tutti i Gazawi da Gaza, trasferirli da un'altra parte.
Con tutto il rispetto nei confronti degli americani, ma Trump per me è un presidente proprio che vale zero. Vabbè, niente. Mia opinione.
Grazie, però, Alfred, ti lasciamo perché hai da fare.
Siamo,
devo dire, ligi alle richieste.
Ma cosa devi fare poi?
Cosa devi fare, Alfred?
Aiutare Batman, ha visto il nome.
Come?
No.
Devo fare le disinfestazioni.
Di zanzare?
Il tuo lavoro?
Bravissima.
Ma vieni,
anche da Vigeo, dai.
Vieni l'omellino.
Ma chi te ci ha mannato, dicono.
Ma non ho capito se è il tuo lavoro o se lo fai a casa tua.
No, io lo sto facendo a casa mia e a casa mio fratello. È una mia passione, però l'altro lavoro che...
C'è la passione.
L'omellina, ho visto della roba con la quale ci vuole la contraerea, non la disinfestazione.
Nel caso, quanto costerebbe per Barbara una disinfestazione completa, però?
Per me?
Per Barbara, gratis.
Bravo!
Ma guarda che casa sua è grande, Poi ti penti.
Ti manda in fallimento, grazie.
Ciao Alfred.
Buona domenica, salve.
Ho apprezzato il riferimento a Batman di Santarelli.
Sì, purtroppo i colleghi qui un po' più stagionati non hanno colto.
È il maggiordomo di Batman.
Procedere? Se possibile.
A proposito dei messaggi che citava Andrea prima, da una parte o dall'altra, intanto Roberto scriveva: Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti, un po' ne parlavamo in rassegna stampa, quindi il mondo intero gli dovrà essere grato. Qualcun altro, Laura, invece dice: il governo di ultradestra israeliano ha fatto saltare tutti i criteri del diritto internazionale, tutti ne pagheremo le conseguenze. Fa un po' il paio con un altro messaggio che recita così: Israele inizia deliberatamente una guerra contro l'Iran, un paese ben armato, quindi punta sul coinvolgimento attivo degli Stati Uniti, cioè un azzardo dietro l'altro.
Però le parole hanno un significato. Allora, io ritengo, lo ripeto, che a Gaza il governo israeliano abbia commesso errori gravi, ma no, non la violazione del diritto internazionale, perché la violazione del diritto internazionale da Gaza è l'invasione dei terroristi del territorio israeliano. E sull'Iran la violazione del diritto internazionale è la rincorsa dell'arma atomica contro tutti i trattati di proliferazione. Poi si può discutere di quello che si vuole, ma il diritto internazionale è stato violato da Hamas e dall'Iran, o lasciando perdere Hezbollah, Houthi e compagnia terroristica.
Alberto, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Da dove ci chiami, allora, Alberto? Dove sei?
Provincia di Milano, Castello Pecchi. Io mi volevo un attimino ricollegare all'ultimo messaggio che avete letto, dove un ascoltatore dice Israele cerca il coinvolgimento degli Stati Uniti per un qualcosa di più grosso. E vorrei approfondire la questione, in quanto comunque a livello geopolitico l'Iran non è né lo Yemen, né tantomeno la Siria, né la Palestina o il Libano. L'Iran è uno Stato con una storia, con una cultura, ed è il primo fornitore di idrocarburi, gas e petrolio della Cina. Quindi andare a litigare con qualcuno che ha armato fino ai denti è dentro uno Stato che a livello di conformazione montuosa è molto simile alla Svizzera, e andare ad attaccarlo deliberatamente perché non si vuole che lui arricchisca l'uranio e abbia la bomba atomica, va un pochettino a calpestare anche quelli che sono interessi di altri. La chiusura dello Strait di Hormuz.
Di chi, scusi?
Beh, della Cina, che è il primo produttore mondiale e sarà la prima economia al mondo.
Dicevo, di che? Produttore mondiale di che?
Di tutto. Qualsiasi cosa che compriamo noi arriva in Cina.
Allora, non è chiaro. Che l'Iran, tra l'altro, quando, se parliamo di storia, finire. L'Iran non ha una storia, quello, perché quello che ha la storia è la Persia. Ma voglio dire, che l'Iran sia un paese montuoso è noto, tant'è vero che hanno colpito tutti i centri di arricchimento nucleare e i centri militari nelle montagne, e quindi questo è chiaro. Che l'Iran sia un produttore di petrolio è assolutamente chiaro. Che il petrolio prima della guerra fosse sceso su tutti i mercati mondiali perché il semplice motivo che ce n'è un'abbondanza straordinaria, adesso è chiaro che siamo a 48 ore dall'inizio dell'operazione bellica in Iran, quindi ovviamente il prezzo salta in aria, ma basta aumentare la produzione dei paesi del Golfo e la questione si risolve. Chi ha rapporti diretti con l'Iran della dittatura fondamentalista e teocratica e più che la Cina è la Russia di Putin, no?
Alberto?
Allora, definisco il concetto perché cerchiamo di finire, ma sono stato interrotto. Dallo stretto di Hormuz passa il 20% del traffico mondiale di navi del mondo. Ci andiamo ad aggiungere anche il canale di Suez, che in questo momento è totalmente interdetto. Quindi noi come Europa ci troviamo praticamente in un collo di bottiglia, dove non andremo più a ricevere merce se non eventualmente dagli Stati Uniti, che non sono proprio un paese esportatore.
Perché ma perché ci troveremo? Guardi che l'Iran paga aiuti che hanno creato il blocco di Suez da mesi. Noi ci troveremo, ci siamo trovati a causa dell'Iran, con i soldi dell'Iran, per l'attività terroristica dei barbuti di Teheran, con esattamente in quella condizione. Quella che dice lei, ma non ci troveremo, no, ci troviamo. No,
Alberto, dobbiamo chiudere, vai al volo.
Mi faccio finire.
Sì, ma devi farlo in 30 secondi però, al massimo.
Lo so, però se mi interrompete... Allora,
no, perché la trasmissione funziona così, è uno scambio, cioè non è un monologo.
Noi abbiamo il canale di Suez che è bloccato, lo stretto di Hormuz non ancora. Quindi vi ribadisco il concetto, non ci aspettiamoci di trovarci petrolio a $300 al barile, ma ne soffrirà l'Europa, perché in questo momento è dipendente esclusivamente, avendo tagliato anche i rapporti con la Russia, dal petrolio che arriverà dal Qatar e dagli Stati Uniti e anche dal gas. Tutto qui, cioè noi facciamo una guerra per procura, le guerre sono sempre sbagliate, ma ci andremo a rimettere come un'Europa.
Grazie Alberto, questa è la tua opinione, grazie mille e ci sentiamo tra poco. I was sad.
Avete visto il video in radiovisione? Girato a Venezia, città presa d'assalto dai turisti, like a virgin, Madonna. Si chiude la prima ora dell'indignato speciale dedicata alle tensioni, alla guerra Israele-Iran.
Sempre pronti ad aggiornarvi ovviamente anche con la nostra redazione. Tra poco c'è il giornale orario con Max Vigiani.
Ma adesso c'è la guerra per accaparrarsi la vacanza a un prezzo competitivo. Sì, cosa che è diventato...
Ma definirei una guerra.
Sì, prendi guerra, i voli aerei col click che se poi cambi device ti aumenta di 30 euro. Sì, sì,
cioè,
è una battaglia.
Stai dicendo che anche quest'anno ci risiamo, no? Con il caro vacanze.
Altro consumo ha pubblicato dei dati, alloggi più 34% rispetto al 2020, estate 2025, vacanze più care del 2,3%.
Vi torna 02 25 15 15 fra poco. Dieci, cinque minuti, seconda ora dell'indignato speciale su RTL 102.5. Buona domenica 15 giugno. Magari molti di voi sono in viaggio per il mare, avete visto che caldo fa, Barbara non fa altro che ripeterlo. E noi parliamo proprio di questo caro vacanze. Per la verità è un tema che scocca puntuale più o meno a metà giugno di ogni anno. Quest'anno però Barbara ci dice che ha dei dati.
Sì, ma non è che ce li ho io.
Consumatori.
No, li ho trovati sul Sole 24 Ore. Li ho trovati sul Sole 24 Ore, sono di altro consumo. Io ve li riporto. Alloggi più su del 34%.
Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei. Per te che mi fai sempre quell'effetto della prima sera. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso. Sarebbe facile amare se conoscessi la cura. Addormentarci stasera. Vabbè, fa lo stesso. Non cambierò la vita che ho scelto. Non rinuncerò a portarti a Trastevere all'alba. Fa una serenata. E stanotte per te. Per te che poi mi aspetti lo stesso. A te che trovi sempre un momento. Se ti mancherò dirmi torna presto, amor, me so fatto grande. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso. Sarebbe facile amare se conoscessi la cura. Addormentarci stasera. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo. Ma che resterà di me se non verrà da te? Quando non c'è più nessuno. Quando non avrò più un posto per addormentarmi al sicuro. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso. Sarebbe facile amare se conoscessi la cura. Abbracciami ancora, Roma, prima di addormentarci stasera.
Se la leggete al contrario viene fuori davvero la parola Roma. Amore, Achille Lauro qui su RTL 102.5. Da questi dati di altro consumo pubblicati dal Sole 24 Ore, effettivamente Roma, al netto della temperatura e della folla, potrebbe essere una buona idea per una vacanza, perché le città d'arte sembrano non essere aumentate. Probabilmente erano già care come il fuoco prima, non era necessario aumentare i prezzi.
Quindi mare e montagna, no? Sarebbero in
soprattutto
cima,
la montagna aumenta tantissimo.
più 34% degli alloggi, l'hai dato tu questo sì? dato prima, dal 2020. E, Davide, è la solita questione cui ci troviamo di fronte ogni anno oppure c'è qualcosa di nuovo?
Ma in realtà il mondo è sempre uguale, diciamo, nel suo progressivo cambiare. Sono tante tessere di un mosaico. Se complessivamente aumentano i prezzi è perché aumenta la domanda, e aumenta la domanda perché aumenta la ricchezza che viene spesa. È lecito parlare solo di povertà e di miseria, ma in realtà aumenta la ricchezza, aumentano le persone che vanno in vacanza. Attenzione però, perché un pezzo molto consistente dell'aumento delle persone che vanno in vacanza è anche dovuto a un abbassamento dei prezzi, perché tutta la questione dell'utilizzo con piattaforme, peraltro straniere e lasciando denari all'estero, degli appartamenti privati abbassa il costo di pernottamento in una città, o specialmente nelle città d'arte, poi crea un'infinità di altri problemi da un'altra parte. Per esempio nei condomini, cioè uno pensava di avere comprato una casa in un condominio di abitazioni e scopre di avere comprato un appartamento in un albergo. Che è una cosa diversa oggettivamente. Quindi da una parte i prezzi scendono e dall'altra alcuni tipi di prestazioni e di cose invece risentono dell'aumento della domanda e salgono. Voi pensate che solo nel traffico aereo è previsto quest'estate uno spostamento di 27 milioni di persone, di cui all'incirca malcontati 7 milioni sono italiani, perché ovviamente dentro l'Italia l'aereo si prende, ma non necessariamente sempre, che significa che mettiamo nel conto 20 milioni di persone in più che arrivano, 20 milioni di persone in più che arrivano e 35-40% della popolazione che arriva da fuori per fare le vacanze. Volete che non aumenti i prezzi? E questo alcuni aspetti. Poi l'altra questione che devi chiederti è: ma all'aumento del prezzo di determinate prestazioni
migliora
il servizio oppure no? Quello ha a che vedere con un altro aspetto, che è la concorrenza, perché se ci fosse libertà di concorrenza le due cose dovrebbero necessariamente andare assieme, ma io mi rifiuto di parlare adesso dei balneari, ci rivediamo a Natale.
No, come no?
Perché tanto quella è la realtà e quella rimane.
No, ma ci arriviamo, anche perché in settimana abbiamo parlato di tasse, dichiarazioni dei redditi.
Sapete che ad esempio, non parlare di quella cosa lì, della dichiarazione dei redditi, già mi girano... Come dico voi siciliani cavasisi, no?
Perché è quasi ora, luglio.
Sì, voglio dire, quando leggi i dati dell'Istituto Cattaneo, non di Giacalone, di Pamparana o nostri, ma i dati dell'Istituto Cattaneo dicono che il 78% dei dichiaranti, i redditi...
Quindi non degli italiani.
Dei dichiaranti, non raggiunge a malapena i 15.000 euro l'anno.
Cioè, in altre parole, quasi non paga un centesimo al fisco.
Esattamente.
Questi sono i dati dell'IRPEF, cioè il Cattaneo l'ha solo messa in fila, come l'aveva fatto gli istituti previdenziali.
Li ha resi più semplici per
Ma
noi.
Ma voglio dire, sono i dati IRPEF di ogni anno. L'Italia è un paese di benestanti che hanno un reddito dei poveri.
E che però gli stabilimenti balneari dichiarano redditi che in media si aggirano nel
58%. 58% dei gestori di stabilimenti balneari dichiara redditi fino a 15.000 euro. Quindi bisognerebbe organizzare
cambiate lavoro.
No, bisognerebbe organizzare le gare per liberarli da questa, che questo è un gioco terrificante, perché devi lavorare e non guadagnare niente. No, ma la verità è che l'evasione fiscale è considerevole ed è un insulto alla Sora Cesira, al Sora Augusto, che le tasse le pagano, ma è un insulto anche a quello dello stabilimento balneare, che è invece una persona per bene, che c'ha il POS in cui si possono pagare le cose, che ha delle spese.
Il POS non va alla linea.
Sì, l'andare alla linea è un corno. Adesso voglio dire, il POS rispetto a quando non dà la linea, oppure perché devo essere costretto, ti ricordate, questo governo è partito con questa cosa. Adesso, diciamo, adesso posso darvi, da viaggiatore intenso dell'Italia e da terrone orgoglioso di essere terrone, la distinzione fra un paese che cammina e un paese che rimane fermo lo trovi al POS. Adesso, oggettivamente, a Milano, per dire Milano, se arrivi e prendi un taxi è quasi anormale che tiri fuori così.
Assolutamente.
È normale che tiri fuori.
Ma anche a Roma, spesso criticata città di Roma.
Una nota città del sud, non è che non c'era la linea, Barbara. c'era il POS, non c'era neanche l'ipotesi, ma non c'era neanche il contatore, il tassametro. Cioè, però in compenso dice: hai visto, t'ho portato, oh grazie.
Ecco, no, però
questo
capire.
Diventa la differenza tra un paese
sviluppato.
Perché
se sei seduto su un taxi abusivo, no?
No, cioè, oddio, se era abusivo
peggio mi
era proprio bianco, sopra c'era scritto taxi.
Ma vorrei capire com'è andata. Scusi, tu sei salito e sei arrivato a destinazione o te ne sei accorto prima?
Del tassametro? No, è andata in maniera ancora più colorita, ma non volevo farvi perdere tutto questo. Nel senso che sono uscito da un posto dove pensavo che dovevo prendere. Ho affrettato il passo perché ho detto: con tutta questa gente, magari non trovo il taxi, avevo un appuntamento di lavoro. E quindi ho accelerato il passo, ho visto un taxi, sì, un pulmino, e sono entrato, ho detto: è libero? Cioè, sì certo, prego, si accomodi. E poi lui è sceso, il pilota,
il
tassista, ho detto: che succede?
Che fa, guido io?
E lui ha detto: aspettiamo se ci sono altri che vogliono. E lì ho capito che entravamo in una condizione irregolare di tipo medio orientale,
e
quindi le dovevi stare. Sei sceso, sei matto, col caldo che c'era e l'assenza di altri mezzi. Devi dire, a quel punto devi dire: vabbè, non so, quando il cammello si alza noi comunque andiamo volentieri, ecco, voglio dire. In questi casi, peraltro, da noi in Terronia c'è una galateo che è sconosciuto in Lomellina. Voi non sapete che cos'è il galateo, perché uno arriva e dice: scusi, quant'è? Quanto le devo, no? Tanto dici, è chiaro che è una fregatura, lo so già. Ma diciamo, in Terronia la cosa funziona dicendo: sarebbe 100,
ma
per lei 40. Dice: ma non fai prima a dirmi che vuoi 40.
Quindi, scusa,
no, però così è bello.
Però
dice,
è bello,
ti senti importante. Dice: esatto. Vedi, grazie.
A quel punto tu chiedi di pagare col POS e lui.
Ma non lo chiedi perché sei deficiente a quel punto. Se fai una cosa, ti rimandano in Lomellina, mangi il salame d'oca e tanto burro.
Ma tu non hai contanti, ci scommetto, tu non hai contanti in tasca.
I contanti li avevo contati, effettivamente. Tant'è vero che, prevedendo di dover prendere un altro, ho cominciato a guardare i bancomat. Certo.
Data bene, meno male.
Signori, vi devo portare al mare perché uniamo l'utile al dilettevole e ci facciamo dire anche quanto costano i lettini in spiaggia. Roberto da Rapallo, giusto?
Buongiorno, dottor Giacalone, Barbara e tutti. I lettini costano cari qua, costano molto.
Quanto costano?
Volevo tornare. Tanto, ci si può passare, non so, dalle più economiche da 30 fino a paraggi anche parlano di 200-250
prima fila
euro.
Almeno però mi auguro prima fila.
Sì, beh, in Liguria le file sono 5 perché la
però guarda che fa differenza.
Scusi, 100 mettiamo un prezzo medio rispetto a quelli che lei ha detto. Ha detto un 30-250, diciamo 100, così ci semplifichiamo i calcoli, no?
200, due
più o meno. Diciamo 100
al giorno,
Sì, al giorno.
Sì, no, lo dico perché con questa cifra ci affitti un garage per un mese.
Quanti lettini, quanti posti più o meno, così a occhio, cioè, sono disponibili?
Non molti, perché io facevo il bagnino da ragazzo più di 40 anni fa e i giornalieri erano una cifra irrisoria. Io lavoravo a Santa Margherita, avevamo un turnover sui giornalieri, 20 posti su 250 se andava bene. Questo potrebbe essere un 10% disponibili.
In che senso?
Se si trovano.
Gli altri erano affittati stagionali.
Gli altri erano stagionali o
meno. Quindi comunque i soldi si prendono. Quindi avevate 250 posti, no?
Sì, a Santa Margherita sì.
Ecco, farebbero 25.000.
Erano tanti soldi, sì. E poi si pagava poco di concessione.
Sì, questo non
brevi,
no, ma io dicevo lasci perdere la concessione, non è che pagate un pagano poco, è regalata in Italia, non esiste, cioè è un falsa gara. La sola Cesira e il solo Augusto sanno che da lì non prenderanno mai un centesimo.
Esatto,
fino a quando non si fa le gare, no, il problema è quello che a 25.000 medi, diciamo così, per tre mesi l'anno sono 90 giorni. Mi domando come fa uno ad arrivare a un reddito di 15.000 l'anno.
Sì, un reddito più basso del bagnino, io ero stipendiato e probabilmente avevo un reddito più basso dichiarato, ecco, probabilmente.
Ecco, vabbè. Senti, vabbè, se c'è qualche titolare di stabilimenti balneari, ovviamente siamo qui, 02 25 15 15.
Prego,
Roberto.
No, io volevo parlare del problema degli affitti brevi. Anch'io mi trovo in un condominio che si è trasformato in un albergo, diciamo così, irregolare. Il problema sono le key box, secondo me.
Vero.
Perché Cioè, praticamente qui anche da me accade che questi lucchettoni selvaggi che non riusciamo a togliere pur abitando io in una via privata fanno sì che possa prenotare tizio ed arrivare sempronio assolutamente all'insaputa di tutti, con quello che ne deriva in termini di sicurezza. Poi vogliamo parlare delle tasse non pagate, di quanto si può evadere con questi affitti brevi facendo concorrenza sleale. A Rapallo, ad esempio, vado nel piccolo, stanno chiudendo tutte le pensioncine perché non riescono a competere con quelle che sono le cifre che possono proporre gli affitti brevi.
Ecco, però le key box ne vediamo tantissime, devo dire, nelle grandi città, e hanno state messe al bando.
Esatto, al bando, ma credo già tipo da marzo. Una cosa
però
di
tutto
tipo.
Si è annullato perché poi il TAR ha bocciato questa stretta. Esatto. No? E quindi di fatto nulla cambia. Noi continueremo a vedere le key box.
Spiego per chi non le ha mai usate.
Con tutto quello che ne deriva, con tutto quello che ne deriva in termini di sicurezza. Io sono allarmato da quelle. Quando capita qualche episodio nel condominio, mi è già successo, se riesco a parlare con l'intermediario, mi dice: beh, ma ormai se n'è andato chi ha fatto il danno. E noi ci troviamo a dover riparare il nome anche di queste persone, per anche per quelli che usufruiscono in maniera impropria dei, non so, ascensori usati male,
certo, degli spazi comuni, o che magari differenziano male l'immondizia, esatto, per cui ti arriva la multa. Spiego brevemente, esatto, per chi non le ha mai usate le key box. Voi prenotate, no, magari su quei vari siti o magari anche da un privato, un appartamento per passarci 2 giorni, fate tutto online, poi voi non è che arrivate lì, consegnate il vostro documento d'identità. Se fate un check-in, lo fate online, sì, vi danno un codice, vi dicono dove trovare questa cassaforte piccolina che magari è attaccata a un palo
che
o a una ringhiera. Vi danno il codice,
dove capita,
vi danno il codice, voi aprite, lì dentro c'è la chiave dell'appartamento.
Senza identificazione, di fatto,
esatto,
perché tu non vedi chi ti affitta.
Ora, attenzione, quindi tu puoi dare il tuo documento, fai tu il check-in, diamo il tuo documento, esatto, poi ci presentiamo io, Giacalone, Papparan, certo, Santarelli, certo, eccetera, eccetera, facciamo danni e vacci poi a pigliare.
Per la verità, questa è una materia che cambia praticamente ogni settimana, e infatti le key box erano state sostanzialmente proibite, invece sono tornate, però l'identificazione sarebbe rimasta di persona,
ma
cioè
non
sarebbe più possibile quello online. La verità è che si fanno tutte online, se ne fregano assolutamente.
Confermo.
Il punto qual è? Che lì entrano in due questioni. Da una parte si dice: io sono proprietario dell'appartamento, bisogna rispettare la proprietà privata, ci faccio quello che mi pare, no? La seconda questione invece è diversa, l'altro interesse. Ho capito, ma io ho comprato un appartamento in un condominio di residenti, non ho comprato una stanza.
Che in teoria, tra l'altro, è il suo regolamento condominiale, esatto, una volta depositato, che nessuno conosce, eccetera.
Che nessuno conosce, eccetera, eccetera. E soprattutto tutto questo è un mercato di pressoché totale evasione fiscale e di pressoché totale evasione dei principi basilari di sicurezza, come compreso sapere chi è entrato e chi è uscito. Ora, tutto questo viene affidato a un mercato che non è deregolamentato perché lo si è liberalizzato, ma perché non lo si è mai regolato. E ho visto che dove ci sono state delle iniziative anche legislative, portiamo delle regole, ma questo è un attacco alla libertà. Quel tipo di mercato lì ovviamente abbassa notevolmente i prezzi, non li alza, li abbassa, perché andare in una pensione o un albergo è una cosa diversa, però una pensione o un albergo sono concepite per la gente di passaggio, gli appartamenti no.
Non c'è dubbio. Ma qui, ad esempio, c'è uno che scrive: ho un affitto breve, pago le tasse fino all'ultimo centesimo. Il signore dovrebbe evitare queste generalizzazioni.
Io ho detto di generalità, perché io ho detto di pressoché generale evasione fiscale. Ripeto, guardi, così lei lo capisce: pressoché generale evasione fiscale. Il pressoché. Forse lei, forse, non lo so.
Certo, è danneggiato, no? Questa situazione.
Ma sicuramente poi ci sono quelli, Roberto, che fanno le cose in regola.
Roberto. Certo.
Ci sono anche quelli in regola, per esempio io posso citare nel mio condominio che due hanno messo il codicillo, quello regionale di identificazione, il CIN, e minimo ce n'è un altro che sicuramente non l'ha fatto, ma a parte quello poi c'è l'ultimo aspetto. Noi ci siamo sposati andando in affitto, e mia moglie sfido oggi a Rapallo e dintorni trovare una casa in affitto per una giovane coppia che non può permettersi il mutuo, ad esempio, e questo è un altro effetto.
Roberto, grazie mille.
Ciao.
Grazie, buon lavoro a tutti. Beato te che la casa ce l'hai nella quale vivi a Rapallo e puoi, diciamo, soggiornare lì ed essere sempre in vacanza. Ciao.
Beh, magari Rapallo già, cioè, lavora anche.
Sì, quindi. No, però
però poi l'estate lì.
Paolo.
Sì, Paolo.
Sì, buongiorno. Buongiorno. Siamo da Conversano in provincia di Bari.
Sì.
Niente, vi vorrei raccontare ciò che sta succedendo qui ormai negli ultimi 5 anni, dove il turismo, capite bene che qui in Puglia è scoppiato, è un fenomeno molto positivo per noi, però certo, che ha portato delle grossissime limitazioni per i residenti. Per esempio, la spiaggia del Capitolo o i lidi di Polignano vengono a costare una prima fila 90 euro, minimo 90 euro, per poi pagare anche il parcheggio 10 euro, e quindi capite bene che per andare al mare una famiglia normale dovrebbe spendere 100 euro al giorno, minimo, non mettendo il costo del mangiare. In più bisogna anche dire il fatto che io, per esempio, vado in montagna l'estate e metto in conto di spendere 50-100 euro per gli impianti di risalita. Quindi il turista che viene qui mette in conto di spendere 100 euro al giorno per andare al mare. Quindi capite bene che gli stabilimenti balneari della gente locale se ne fa poco, se ne fa niente, e quindi si possono permettere di mettere questi prezzi perché uno che va in vacanza già mette in conto di spendere queste cifre, e quindi i prezzi più alti, cioè più aumentano e più la gente paga. Perché ovviamente
aumenta la domanda, come dicevamo all'inizio.
Esatto,
sì,
esatto. Sì, o comunque il ragionamento che fa lui dice: sei in ferie, sai che paghi tutto, paghi anche l'aria, ci sei andato apposta. A quel punto, che fai? Cioè, ti tiri indietro davanti a questa 100 euro, la paghi e ti fai la tua giornata al mare.
Questa è la realtà, la realtà, diciamo, in strada, la realtà di strada, ecco, diciamo così. Anche perché poi ovviamente è diventato difficile tutto qui, perché per i trasporti, per i parcheggi, per insomma, il turismo porta tanta ricchezza, però porta tanti disagi. Questa è la verità. Ma andare alle spiagge libere, che poi sono diventate dei pezzettini perché hanno privatizzato tutto, capite bene che ci sono migliaia di persone, e quindi non diventa una giornata rilassante, ma diventa veramente, si fa meno di andare al mare.
Certo.
Purtroppo bisogna mettere in conto che, io parlo di Bari, è diventata una città internazionale, come se andiamo a Budapest o come se andiamo, non dico,
e
a Roma.
Questo è un fatto veramente bello, molto importante, anche perché a Bari c'è anche la fiera, voglio dire, è un polo
di Barezzi.
Sì, sì, sì.
Sì, vabbè, assolutamente.
Cioè, ci sono due facce della realtà. Bisogna parlare poi con la gente, per esempio Polignano. Sì. Io dico a mio figlio: non andare in America a studiare, vai a portare il motorino lì a Polignano, che parlano tutti in inglese. Ormai a Polignano Monopoli si parla solo in inglese.
Intensivo, praticamente. Esatto. Come
ma basta che va a fare il bagnino, basta che va a fare, inutile mandarli a studiare in America, a spendere soldi.
Vogliamo ricordare che Polignano è un posto di una bellezza sconfinata.
Ma guardi,
Polignano ha uno dei lungomari più belli, noi forse del mondo.
Monopoli, tutta la costa nostra è un qualcosa di straordinario, si mangia, poi non perché sono di parte, ma si mangia benissimo, però voglio dire, siamo passati da un tubettino alle cozze a 7 euro a 26 euro.
Tu dici, il discorso della domanda, qualità delle cozze non è che sia cambiata, stai dicendo.
Però, ecco, il discorso della domanda che faceva
Ma tenendo anche presente, nel frattempo,
quindi noi
che
non andiamo più al ristorante, noi che siamo di Polignano, mandiamo la pizzeria, che anche le pizze sono arrivate dalla Margherita a 5 euro a 10 euro.
Però guardate che gran parte di tutta questa questione, però, non è che possiamo sempre ragionare in un come se il mondo non deve mai cambiare. Allora, l'aumento della domanda è un fatto positivo.
Ma devono cambiare gli stipendi, però.
Un attimo.
Aspetti, che c'entra? L'aumento della domanda è un fatto positivo, perché vuol dire che c'è molta più gente che va in vacanza e che c'è naturalmente molta più possibilità di far soldi, di guadagnare, vendendo le vacanze agli altri, vendendo servizi per le vacanze altrui.
Guardi
quando, aspetti un attimo, il tema, perché le cose si accompagnino, perché stiano insieme, è che nel frattempo devi, visto, prendo atto che il turismo nel mondo è molto aumentato, guardate che ci sono in questo momento delle rivolte, per esempio in paesi, in città della Spagna. a Barcellona, Barcellona
contro i turisti,
ma anche gli anni scorsi che
ma è la dimostrazione.
Oh ragazzi, anche a Venezia
ma capita perché non hai adeguato anche le strutture, dai trasporti agli alberghi ai ristoranti all'aumento della domanda. Pensate per esempio in tutte queste spiagge e posti del sud, tra l'altro non facilissimi da raggiungere, con alcuni gioielli, posso fare la reclame a un paese della Basilicata, si chiama Venosa, un posto di una bellezza sconvolgente, difficile da arrivarci. Sapete quante occasioni di lavoro ci sono per giovani? Che anche stagionali, perché poi uno continua i suoi bravi studi, si sta studiando, fa quello che gli pare nella vita, è occasione di lavoro, ma non per occupare il tempo, per fare soldi. Però bisogna lasciare libera questo tipo di intrapresa, perché se no ci disputiamo tutti lo stesso ombrellone, lo stesso lettino, lo stesso ristorante. Il risultato è che tutto diventerà più caro, ovviamente diventerà anche meno bello perché ci dobbiamo stringere, e al ristorante non so se ci avete fatto caso, ma si mangia sempre meno bene. Se è sempre lo stesso, perché se invece aumenta l'offerta, allora ci sarà la gara a dire questo lo faccio per quelli che mangiano la pasta di grano tenero e quell'altra invece per il rifilato in bronzo.
Paolo, vai, 30 secondi,
sì.
Scatenati.
Sì, guardi, io voglio solo aggiungere una piccola cosa. Qui hanno il bed and breakfast, o le case vacanze, li hanno portati a un'esasperazione di comfort, dove se prima pagavi 50 euro adesso paghi 150 euro per andare in un bed and breakfast. Però chi ha fatto il bed and breakfast ha investito un sacco di soldi portandolo a un 5 stelle,
certo.
Quindi se tu vuoi andare a un albergo, certo, di Conversano paghi 80 euro, se vai in un albergo che è una struttura con la reception,
sì,
se vai a un bed and breakfast paghi 150 euro.
È una questione di scelta, allora, scusami, se io ho fatto
sì, guardi, tutto d'accordo, però posso fare solo una riflessione. Posso fare solo una riflessione, questo ovviamente faccio un paragone, hanno portato le macchine all'esasperazione tecnologica, ma a discapito di chi? Io non posso più comprarmi una macchina che prima mi costava 30.000 euro, adesso la stessa macchina esasperata me costa 60. Quindi voglio dire, diventa per pochi, diventa solo per pochi.
Vabbè, poi insomma, non tutti i casi sono così, però
comunque stai generalizzando. O magari vai a selezionare il tipo di turismo. Tu vuoi un certo tipo di turismo.
Lei pensi ai viaggi aerei.
Gli altri andranno da un'altra parte. Non deve essere democratico.
I viaggi aerei una volta era un investimento che poteva valere un biglietto, lo stipendio medio di un mese. Adesso si viaggia in tantissimi pagando molto poco.
Grazie Paolo, grazie mille. Allora, un po' di messaggi. Grazie.
Intanto ci segnalano in Albania 5 euro al giorno con anche il parcheggio gratis. Questo è un grande must di tutte le estati. tra l'altro mi segnalano ci sono diverse strutture con letti liberi, ma quelle mi sa che non sono per vacanza. Poi l'evasione fiscale nel mondo degli affitti è molto più dura adesso perché i siti sono obbligati. Qualcuno diceva, ma scusatemi, potrebbero essere quelli i primi strumenti per verificare. Lì hai tutto, c'è scritto tutto, hai tutte le informazioni, tutte le strutture, eppure non li utilizziamo. E poi polemiche su chi dice io non sto così bene come ha detto Giacalone, ma ci torniamo.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono pan, mica fan per focaccia, e per quanto a lei non piaccia, qui si pone un out. Il lume della ragione si incendia, se il boomer non dà ragione al millennial e muore chi non si adegua, alzi la testa tipo la giraffa di Lamar e si lamenti che viviamo in una società. Toglieranno Gesù dalla parete mentre lei rimpiange di quando c'era lui. Prima di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender fluid. Signora mia, tutto cambia, lei sta dietro, chissà per quanto reggerà la legge di Pareto. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo, non si ordina più Coca-Cola, solo Coca Zero. Coca Zero, Coca Zero, Coca Zero, Coca Zero. signora mia, se non le basta la pensione, con un poco di passione può sbancare su OnlyFans. Il ghiaccio scioglie ma il bicchiere è mezzo pieno, oggi non festeggeremo con la pizza in supercar. E ieri ha visto una frase intelligente sul Facebook, si diceva che le giacche e le cravatte fanno più danno dei tattoo. Oh, non lo so, sarà che un po' di tempo che fa più casino i papillon. Toglieranno Gesù dalla parete mentre lei rimpiange di quando c'era lui. L'inno di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà di gender fluid. Signora mia, ogni mito c'ha il suo mito, ma non si arresta l'ordine che si è costituito. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo, non si ordina più Coca-Cola, solo Coca Zero. Brezza di giocare a Need for Speed, vedrà che sua nipote torna a casa e poi le insegna a farlo speed. L'Italia è tutta qui, un paese di vecchi difetti che fan pace con sensi di colpa giovani. C'è chi alla fama domani preferirebbe del cash oggi, chi per un ideale fa la fine di cash oggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
Prova.
Coca Zero, i pinguini tattici nucleari che si sono esibiti l'altra sera, perché schiacciavi i tasti, sembravi mia mamma, col cellulare quando non sa cosa schiacciare, non sa cosa dire.
Che proprio devi... vero che è il caldo, il primo caldo.
Mamma mia, deve flegare la privacy. Amici, qualcuno scrive 378-378-1025, voi in diretta 02-25-15-15. A proposito di vacanza, non è obbligatorio andare in vacanza. Avete ragione, ed è per questo che molte persone ricorrono ad esempio ai pagamenti rateizzati per una vacanza, sollevando lo sdegno di tanti altri. Per esempio Santarelli è uno di quelli che...
Ah, non lo sdegno, ma non lo sdegno, ne parlavamo adesso con Davide Andrea, nel senso che è vero, proprio perché non sono obbligatorie, siamo d'accordo che secondo me in alcuni casi è facile parlare, adesso sicuramente qualcuno scriverà, però insomma... Se io in quest'anno ho avuto qualche difficoltà particolare perché ho avuto altre spese, eccetera, 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 faccio un sacrificio e mi svago in altro modo e risparmio per l'anno prossimo. L'anno prossimo ci andrò.
Non è che fai un mutuo come
certo,
per la casa,
certo.
Un piccolo prestito, nel quale rientri.
Però se io ho già le rate del mutuo, ho già le rate della macchina, ho già il finanziamento per il divano, non ne faccio un altro.
Se tu hai una famiglia e due stipendi che sono sempre quelli, magari i soldi per andare in vacanza non li troverai mai così. Magari pagando in tre rate, dico ad esempio.
Ma il totale è sempre lo stesso.
Il totale è sempre lo stesso, ma è diluito. Ma è diluito, lo pago in tre rate. 500 euro per volta e
quindi certo, ma comunque quei soldi li dovrò trovare a un certo punto, giustamente dice Davide, con
500,
l'interesse.
Allora, parte fatto, ciascuno fa quello che gli pare.
E ci mancherebbe altro.
È libero,
per carità di
come
Dio.
Crede, cioè,
per carità.
Però, se io ho un problema ad andare in vacanza, per cui mi dico vabbè, facciamo così, mi faccio prestare 2000 euro, perché è evidente che deve essere un prestito che si estingue prima di un anno. Se no l'anno dopo siamo ricordati.
E in teoria però anche per i tassi di interesse per il nostro debito dovrebbe funzionare così, però poi non funziona.
Infatti non funziona
la
mai
cosa
così,
peggiora sempre
con l'effetto palla di neve. Però mettiamo che io dico pago la vacanza di luglio in tre mesi a partire da settembre, perché da agosto fa ancora caldo, settembre, ottobre, novembre io ripago questo debito. No, per carità, sei liberissimo di farlo. Ma se hai ragione in questo mondo, mi spieghi perché non hai risparmiato i soldi prima di arrivare a luglio? Perché se il reddito è sempre lo stesso, diverso se uno dice io devo avere l'eredità, esatto, finalmente la nonna ha tirato le cuoie,
io non ho guadagno per un lavoro che faccio, eccetera, eccetera.
Però io lo dico sempre, intanto 02251515 vi aspettiamo in diretta. Magari non ho, ho da parte un piccolo serbatoio per le emergenze, se mi si rompe la lavatrice o devo cambiare un pezzo della macchina e non posso, o perlomeno mi scoccia, mi spiace, uscire subito di 1500 euro. Preferisco 500 per volta e tenermi da parte quel serbatoio di sicurezza, no?
Sì, allora il denaro costa, è importante capire questo, il denaro costa, quindi poi ognuno si regola come crede. Io stesso nella vita ho fatto debiti, non è che uno paga sempre cash, non esiste. Però ti devi regolare dicendo... solitamente, diciamo, se sono una persona razionale, è quel debito che io oggi faccio, quali possibilità rispetto al costo, quali risparmi ho. Per esempio, se compro casa non pago l'affitto, per dirne una, o la compro da un imposto e sono più vicino, pago meno di trasporto e così via andando, oppure quanto mi ci diverto, perché anche il divertimento e la soddisfazione è comunque un valore.
Appunto.
Che il tema è, se io però ragiono semplicemente su una dilazione di pagamento, beh, probabilmente posso anche risparmiare un po' prima, perché se no è evidente che nei giorni, nei mesi in cui starò pagando le vacanze che ho già fatto, a parte l'idea, diciamo, piuttosto, diciamo, triste di dover pagare quello che è già finito, e durante quei mesi è improbabile che io possa risparmiare. Nel frattempo si avvicina Capodanno, che facciamo per Capodanno?
Andiamo
poi,
in vacanza.
Poi diventa, questo sembra uno scherzo, ma questo poi è diventato l'incubo degli americani. Una,
i ponti.
Una vita totalmente finanziarizzata, sì, dove si vive un po' al di sopra dei propri mezzi, perché il prestito è facile da ottenersi. Ma quando il prestito al consumo diventa molto alto, ragazzi... significa che è la prima crisi vera, che porta semplicemente, per esempio, una stabilità o un recesso dei redditi per minore potere d'acquisto, inflazione al 5%, e a quel punto entra in crisi tutto, insomma, un po' pericoloso. Però detto questo, ognuno nel privato fa quello che gli pare.
Io non la vedo così pericolosa. Adesso, quando vai a prenotare, ma anche per acquistare abbigliamento,
cioè, la possibilità,
ho visto, abbigliamento di un certo tipo, quelle marche un po' maranza che mettono i ragazzini d'oggi, che costano un fracco di soldi, ti dà la possibilità di pagare una tuta in tre rate.
Anche a tasso zero in molti casi.
Capito?
Andrea.
Ma sai, mi piace questo messaggio di Valentina, che dà la sensazione di un sentimento, diciamo, no, diffuso nel nostro paese. Valentina dice, ma perché oggi c'è ancora gente che ha i soldi per andare in vacanza? E poi augura buone vacanze. Non so se con tono ironico o semplicemente... Però sì, Valentina, lo so che ci sono molte persone che non hanno la possibilità, che non fanno mutui o non chiedono mutui o prestiti, ma ci sono anche tantissime persone che in vacanza comunque ci vanno. Basta guardarsi intorno, basta vedere cosa succede in una grande città come Roma, in un ponte, no? Il primo maggio, il ponte di... La città si svuota, improvvisamente tu scopri quanto è bella Roma.
Si riempie quasi in tempo reale,
esatto,
di quelli che vengono da un'altra città.
Perché poi non dimentichiamo, ad esempio, noi qui a Roma abbiamo questa sorta di capestro che è dovuto dal, per carità, con tutto il rispetto, però il Giubileo. Se voi parlate con i tassisti, con gli albergatori e con i ristoranti, vi dicono che il Giubileo è una rottura di scatole infinita per loro, eh?
Per altri è motivo invece di
Del
lavoro e grande guadagno.
Oppure comunque è una scelta di fede, certo. Cioè, non dimentichiamo che comunque il Giubileo,
cioè, in teoria ci sarebbe anche quella fede.
Ci sarebbe anche la fede.
Se io pellegrino vengo magari dall'estero o da qualsiasi parte d'Italia a Roma, soggiorno, mangio, bevo,
certo,
mi muovo.
E sai cos'è però che ti dicono? Sì, il pellegrino non prende il taxi.
Appunto, così
E vabbè, è meglio così,
Guadagna l'ATAC, scusami.
Allora andiamo.
Ma non, a volte vanno molto a piedi, come è giusto che sia. No, se non, che pellegrino sei.
Nei Lorenza, limiti del possibile. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno, ciao, ciao.
Ciao, da dove?
Senti, io volevo parlare in merito a questa cosa e volevo dire che le variabili sono veramente tante. Cioè, tu quando prenoti una vacanza magari sei in una certa condizione, poi ma con dei figli, io parlo per me, perché io ho due figlie, sono separata, una figlia di 21 anni e una di 11. Cioè, magari ti capitano degli imprevisti che, appunto, insomma, i soldi delle vacanze li devi poi mettere lì. E quindi, non lo so, si può rompere una qualsiasi cosa, o anche con l'università, con mia figlia, adesso va in Erasmus e i soldi da tirare fuori sono veramente tanti. E quindi, voglio dire, cioè, non è così, si può anche fare un mutuo per una vacanza, semplicemente questo, che poi si estinguerà magari in 2 o 3 mesi. Però dico, è anche forse giusto, perché dopo tutto l'anno che lavori, che insomma, mai una gioia, almeno una vacanza.
Brava, mai una gioia, mi piace molto, Lorenzo.
Però se fosse sua figlia a dirle, io ho studiato, ha fatto il suo dovere, per carità, quest'estate, certo, voglio andare a fare una vacanza più costosa di quella che fanno magari le coetanee, i soldi non ce li ho, faccio un debito per conto mio alla sua età, lei che direbbe a sua figlia?
Ma io intanto l'aiuterei, quindi anche perché per adesso dipende da noi, da me, da suo padre, mi siamo separati, però insomma,
vabbè, insomma.
L'aiuterei. Cioè,
vabbè, ma
dire,
poi non è un debito, è una dilazione.
Ma vedi,
cioè,
vedi, Luigi usa questa parola che è pesantissima, ma lui ce l'ha questa parola.
È una parola, sì, significa che ho preso dei soldi in prestito da qualcun altro, sì, non mi è che poi glieli do, non c'è... Non
pagando
c'è nessuna vergogna,
scusa,
né nessuna
vergogna.
Certo. No, non c'è stigma, è solo ricordarsi che ho preso dei soldi,
certo,
che non sono i miei e che a un certo punto dovrò restituire. Assolutamente no, assolutamente no.
Però i ristoranti sono pieni e però voglio dire, fa parte, no, del bilancio,
no,
di una famiglia anche
dire...
questa.
Voglio dire semplicemente una cosa, cioè la vita è aumentata in modo esponenziale, i nostri stipendi sono sempre gli stessi, io sono un insegnante e veramente, cioè le cose stanno cambiando, andare a fare la spesa diventa veramente un salasso, addirittura bisognerebbe magari farsi un mutuo per fare la spesa, perché alle volte, cioè, è incredibile quello che sta succedendo. Però io, se posso, mia figlia l'aiuto, e poi mia figlia, devo dire la verità, lei si fa anche dei lavoretti e tutto quanto, quindi non posso dire nulla,
quindi,
se posso l'aiuto.
Ok, quindi ci sembra di capire che per te la vacanza è comunque un aspetto importante, anche,
certo,
proprio per la salute mentale.
Certo, assolutamente.
Dove vai quest'estate, a questo punto?
In Sardegna.
In Sardegna,
E quanto hai pagato? Perché tanto alla fine arriviamo lì.
Ma non tantissimo, abbiamo affittato una casa, sono con un'amica e i suoi figli, insomma, intorno, diciamo che vabbè, senza contare il mangiare laggiù, senza contare il vivere là, intorno ai 1100
l'affitto di una casa per una
settimana.
Giorni?
No, 1100 divisa tra me, cioè costa la casa, costa sui 900, poi abbiamo pagato l'aereo e tutto, certo, abbiamo fatto un conto, insomma.
Ma per quanti giorni, signora, mi scusi?
10 giorni.
Ok.
Bene, grazie.
Ci siamo mosse prima.
Esatto,
cioè,
il trucco.
Senti, a questo punto però viene una curiosità, la Sardegna è molto grande, tutta bellissima.
Andiamo
a Sant'Antioco.
Molto bella, molto bella.
Vuoi andare anche tu?
No, avete un posto?
Avete
un posto?
No, prego. Se vuole prendere l'aereo dalle Valdigi, io sono di Fossano, noi prendiamo proprio l'aereo di qua e quindi anche il costo,
certo,
lì è stato utilizzato.
Lorenza, è il suo
vi mettiamo in contatto adesso.
No, è il suo compleanno, quindi voglio dire, potresti no tirare fuori il cilindro.
Guarda, non mi sono già fatta il mutuo per questa vacanza.
Vabbè, no, sai, 200 euro in più. Grazie, ciao.
Grazie,
ciao,
buona
grazie,
vacanza.
Ciao, grazie.
Allora, un po' di reazioni al 378-378-1025, un po' di messaggi.
Il messaggio che leggeva Andrea, quello a proposito di Valentina, ironico, in realtà non è l'unico nel dire, attenzione, però voi dite che stiamo bene, ma io ho un'esperienza diversa, io comunque neanche a fare un debito comunque riuscivo ad andare in vacanza. È sempre questo il problema, ogni volta che leggiamo i dati economici, che certe cose, anche se sono vere, non si possono dire.
Sì, ma anche perché voglio dire, non è che nella realtà economica di un paese esiste solo una cosa, perché esistono quelli che sono in difficoltà economica e al tempo stesso è il paese in cui le famiglie aumentano progressivamente la capacità di risparmiare avendo un patrimonio privato enorme. Non è che l'unica cosa o l'una o l'altra, no, stanno tutte e due assieme. non c'è dubbio che il concetto di fare un debito per andare in vacanza appartiene a quella fascia di reddito che magari ha il patrimonio, la casa, se io sono proprietario della casa ho un patrimonio, no?
Ma, mica, non voglio.
Ma mica mi gioco la casa per andare in vacanza, spero. E allora, siccome non ho il, diciamo, adesso la disponibilità che mi serve, prendo un debito. Ripeto, ognuno fa quello che gli pare. Ricordiamoci, un debito per sua natura è sempre una promessa di diminuita libertà. Perché? Perché nel tempo in cui sono ho legato, stabilito che estinguerò il debito, io non sarò libero di utilizzare i soldi miei, perché in realtà sembrano miei, ma in realtà sono di quello cui devo dare questi sono soldi.
Vedi, dai, Giacalone l'ha detto meglio, ma questo era ciò che sostenevo.
Anche lo stipendio basso è una...
La realtà, Santarelli vorrebbe indire i soldi, Davide, che vi ha prestato, questo era
esatto. Davide, anche uno stipendio basso è una limitazione della libertà, perché non posso fare tutto quello che vorrei.
No, quella è una cosa diversa. Allora
questo perché siete degli snob, per cui noi accettiamo di pagare a rate una lavatrice, perché ci serve.
No, attenzione, no. C'è differenza, perché io voglio uscire con una camicia pulita e quindi la lavatrice mi serve.
Appunto, quello che sto dicendo io. La vacanza no, invece serve anche la vacanza a ripulire i pensieri.
Ma infatti si è liberi di poterlo fare.
Ma no, questo è stupendo, ripulire i pensieri.
Sì, è molto bello.
Allora ci dobbiamo salutare.
Centrifugare.
E prosciugare le tasche.
Mandiamo il gran finale e poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Io lo so che quando pensiamo a quest'artista ci viene in mente il Titanic e la sua straordinaria colonna sonora. In realtà anche questa, che più o meno appartiene a quel periodo, è bellissima. Céline Dion, 1994, The Power of Love.
Of love and sleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender. There may be times
Dai, 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 urla. Brava, devo dire.
Ottima.
Brava. Céline Dion.
Non è male, non è male.
Of love. Il nostro Millennium Meet per chiudere l'indignato di oggi. Consiglio per permettersi le vacanze: fate il salvadanaio. Ogni volta che avete un euro, due euro,
certo,
mettete dentro e qualcuno poi riesce a mettere su un bel gruzzoletto.
Grazie a Roma, Davide Giacalone, a domani mattina.
Grazie a voi, a domani.
Grazie Luigi Santarelli.
Grazie a voi, buona domenica.
Grazie, ancora tanti auguri, buon compleanno.
Grazie, grazie
a Andrea Pamparana, buona settimana e buon lavoro.
Buona settimana, alla prossima.
Domenica prossima sarà l'ultima puntata di questa trasmissione, che poi, come sapete, ogni anno si prende una pausa per appunto le vacanze estive. Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
In regia, grazie a Più Ingegno, Gigi Resta a Milano, a Indice Carelli a Roma, grazie a Max Vigiani in redazione. E buona domenica a tutti.
Ciao.